immagini sono le stesse che abbiamo già fatto scorrere prima, e vi dico subito che queste immagini sono state realizzate da fotografi che hanno, diciamo, fatto delle macro fotografie che sono servite anche a monitorare lo stato del pagliotto, appunto dal punto di vista della conservazione. E si è visto che, insomma, lo stato di salute del pagliotto è buono e che i restauri non ne ha subiti nel corso del tempo, ad eccezione di un piccolo intervento sul legno nella zona del pannello centrale, cioè in corrispondenza del tabernacolo. Adesso vediamo un momentino, ecco la prima immagine, il pagliotto come lo vedevamo sull'altare della chiesa di San Filippo, per cui è stato costruito e realizzato nei giorni in cui veniva esposto. Questo succedeva fino al 2010, nel giorno di Pasqua e nel giorno di dedicazione della chiesa, che è la domenica più prossima alla metà di novembre. Dal 2010 è stato musealizzato, per cui sapete si trova nel Museo del Miao, che ha sede nella Galleria Superiore di San Filippo, della Casa dei Padri, e che corrispondeva agli antichi chiostri del convento, Museo del Miao, che è il Museo Internazionale d'Arti Applicate, dove viene conservato in una teca ed è accessibile al pubblico, credo, il sabato e la domenica pomeriggio, credo. Se mi conferma,
penso, ecco. Sono molto misterioso.
Ecco. Comunque, quello che vedete qua, le immagini che vedete qua, ci consentono di andare appunto nel dettaglio a vedere anche degli elementi così particolareggiati che dal vivo non si possono vedere. Però questa nostra, diciamo, visita virtuale al pagliotto non sostituisce la visita dal vero, bisogna appunto poi andare di persona a vederlo, perché l'effetto dell'insieme è straordinario. Questo pagliotto è straordinario, è stato realizzato nel 1749 perché era per commemorare, per celebrare i 100 anni della presenza della congregazione dei padri oratoriani di San Filippo a Torino. È stato, ecco qua vediamo ancora più ravvicinato, è stato, come diceva Ornella prima, commissionato da padre Giovanni Battista Prever, che era prefetto della congregazione dell'oratorio, e questa è la scritta, non è esattamente la foto della scritta, ma comunque il testo scritto sulla cornice del pagliotto pirografato, in cui si può leggere appunto l'anno, si può leggere che il committente è il prefetto della congregazione padre Giovanni Battista Prever e che Pietro Piffetti inventò, ideò e realizzò. Perché Pietro Piffetti? Pietro Piffetti è il grande ebanista di corte che abbiamo imparato a conoscere, di cui adesso sappiamo tante cose dalla lezione della dottoressa Facchini, ma anche perché aveva un forte legame con San Filippo, perché era un parrocchiano della parrocchia di San Filippo, si era sposato in questa chiesa e sembra che sia stato educato da un padre filippino. Per quanto riguarda la sua formazione di base, poi chiaramente la formazione specifica tecnica abbiamo sentito appunto dalla lezione della dottoressa Facchin come è avvenuta, per cui io non mi soffermo più sulla formazione, sulla vita del Piffetti, diciamo soltanto che come abbiamo sentito non è stato certamente lui da solo a realizzare questo pagliotto, era un lavoro che avveniva in equipe e quindi c'erano anche probabilmente dei pittori di corte che gli fornivano i disegni o che comunque andavano a reperire il materiale e le immagini tra appunto le incisioni e i dipinti antichi. Infatti anche in questo pagliotto vedremo che ci sono due citazioni di Raffaello. Intanto diciamo che è composto da più parti, come potete vedere, composto da sei parti in particolare. La mensa che viene accostata sul davanti dell'altare, le ali, il corpo centrale, il crocifisso e la corona in alto. Diciamo che col termine pagliotto non si indica esclusivamente quest'opera, questo pagliotto. I pagliotti possono essere di tanti tipi, di tanti generi e cambiano moltissimo anche a seconda dell'ordine che li ha commissionati. Se per esempio è un ordine che ha fatto voto di povertà, i pagliotti possono essere fatti anche molto semplicemente di stuoia, di paglia. Diciamo che comunemente nelle chiese i pagliotti erano di tessuto, magari di vari colori, e quindi si intercambiavano a secondo del periodo dell'anno liturgico. Ecco, questo però appunto abbiamo visto un pagliotto sontuoso, preziosissimo, realizzato per solennizzare appunto i 100 anni della presenza della congregazione filippina a Torino. Adesso, ecco, questa è la mensa, andiamo a prendere in considerazione un pochettino più nel dettaglio quello che era presentato. Non mi dire che anche questo fa lo scherzo di andare avanti. Anche questo va avanti da solo, scusate, ma siccome io ho cambiato computer, proprio perché questo scherzo me lo faceva il computer di Ornella e non il mio, adesso mi trovo che anche ci deve essere qualcosa qua nell'aria. E spero che non continui così a partire da solo con la sequenza delle immagini, perché non lo so bloccare. Allora, dicevo che noi vediamo questa scena centrale che rappresenta l'episodio cardine della vita di San Filippo, però è attorniato da questo decoro floreale e da questo svolazzare di angioletti, diciamo una decorazione anche abbastanza frivola, leggera, che però è di gusto rococò, cioè in quel periodo si usava alleggerire appunto con questi decori, che appunto, ripeto, sono anche abbastanza leziosi, anche delle scene, per dire, di battaglia. Ci sono alcuni mobili realizzati in cui vengono rappresentate le scene di battaglia, però intorno ci sono questi decori graziosissimi, bellissimi, curati nel minimo dettaglio, come vediamo qua. Al centro, appunto, abbiamo già detto, la transverberazione di San Filippo Neri. È un episodio che ha una sua datazione, in quanto è un fatto realmente avvenuto che appunto possiamo datare 1544, quando San Filippo, non ancora sacerdote, anche se qua lo vediamo in abiti sacerdotali, ma diciamo che fa parte appunto della iconografia tradizionale, in genere San Filippo viene rappresentato in abiti sacerdotali. In questo caso non aveva ancora preso i voti, in questo, diciamo, quando avviene questo episodio, si trovava nelle catacombe di San Sebastiano, dove usava ritirarsi in preghiera proprio per sentirsi più vicino al cristianesimo delle origini, diciamo anche secondo quello che è stato indicato dal Concilio di Trento, no? Che bisognava guardare al cristianesimo delle origini, e appunto si ritirava in queste catacombe in preghiera, e lì avviene questo fatto. E qua abbiamo appunto lo Spirito Santo sotto forma di colomba che si infonde nelle carni di San Filippo, gli riempie il cuore, e il cuore verrà preso come simbolo. Infatti anche nella nostra chiesa, se noi vediamo i decori sia interni sia esterni, ritroviamo sempre il cuore di San Filippo, che è stato preso a simbolo di carità. E post mortem si ritroverà sul corpo di San Filippo una, diciamo, una conformazione della cassa toracica deformata dalla rottura e poi rinsaldamento delle costole, proprio dovuto al fatto che il cuore si era molto ingrossato. Vedete che l'ambiente in cui è inserito, ambientato questo episodio non riproduce esattamente fedelmente quello delle catacombe, ma ci suggerisce, appunto, ecco qua vediamo il dettaglio del cuore e vediamo l'ambiente che ci suggerisce un po', ci richiama le catacombe. Vediamo qua di fianco in questa galleria rappresentata attraverso una fuga prospettica, ci sono delle nicchie dove appunto sono contenute le urne delle ceneri dei martiri. Ecco, in questo senso si allude alle catacombe. E poi c'è questa lapide, che in realtà è una lapide che si trova nella chiesa di Santa Maria in Vallicella, cioè la chiesa madre dei Filippini a Roma. E questa scritta indica il luogo dove San Filippo era solito pregare all'interno della chiesa. Quindi abbiamo questa visione che racchiude, no, momenti diversi della vita di San Filippo. Se noi andiamo oltre, vediamo al fondo appunto di questa fuga prospettica, un'apertura che si apre su uno scorcio dove si vede, vedete, un cupolone e una piramide. Questa è la piramide di Caio Cestio, la piramide che si trova a Roma. Quindi il Piffetti ha voluto proprio rappresentare Roma e quindi racchiudere in quest'unica immagine tutta la vita di San Filippo. Quindi è bastata un'immagine con elementi vari che ripercorrono tutta la sua storia. Diciamo subito, parliamo un momentino della tecnica di realizzazione. Questa placca su cui appunto è stata disegnata, riprodotto questo evento, è una placca di avorio tratta dalla zanna di elefante africano. Cioè, vi dico questo proprio perché gli studi di questi fisici nucleari che hanno diciamo potuto analizzare e studiare in maniera non invasiva il pagliotto sono arrivati a definire la provenienza dei materiali. Diciamo che comunemente si potrebbe anche usare il termine avorio per delle parti ossee, per indicare dell'osso, ma in questo caso ci hanno specificato che si tratta di zanna, quindi la zanna è stata tagliata in, diciamo, uno spessore estremamente sottile e poi è stata incisa, grafita e poi è stato colato il colore e il colore che dà poi, aspettate un po', ecco, che dà poi degli effetti di chiaroscuro a seconda dell'incisione. Ecco, vedete per esempio il virtuosismo con cui sono state rappresentate le ali dell'angelo. Ecco, è proprio l'incisione che va a rappresentare la figura fin nel minimo dettaglio. Allora andiamo avanti e vediamo un particolare appunto della decorazione che sta intorno, sempre nella mensa, a questa scena centrale. Questo è un angioletto, queste sono le scaglie di madreperla che costituiscono lo sfondo. Questa madreperla, anche qua, è stata presa da conchiglia e perché si sono viste delle tracce organiche, quindi è stata ricavata la conchiglia, queste tessere che sono state poi tutte incollate su una base di legno che era, in questo caso legno, che è legno di pioppo, un legno leggero, perché poi comunque veniva appesantito da tutte le tessere che appunto trovano sulla superficie. Sono state incollate, dicevo, con colle animali a caldo e appunto vengono congiunte, come si può vedere. Le parti, scusate, ma anche qua sto combattendo con questo computer per fermare le immagini. Le parti, vedete, perlacee e questi cabochon che si trovano a incorniciare la mensa sono formate dalla stessa sostanza che forma la madreperla, cioè l'aragonite, però non hanno più le tracce organiche, quindi si è visto che si tratta di cristalli, cioè in questo caso, anche per consentire una lavorazione di questo tipo, questa sostanza è stata presa dal minerale e quindi ha un maggiore spessore e consente questa lavorazione stondata, pur essendo la stessa sostanza che costituisce la conchiglia. Vediamo qua inoltre un altro dei materiali impiegati, che è il lapislazzulo, vedete quello blu, il lapislazzulo, che tra l'altro è incorniciato da un collarino di ottone. Si è visto che questo lapislazzulo, proprio per la sua composizione, proviene dall'Afghanistan. Quindi, diciamo, in quei tempi, immaginate, ecco, i viaggi, il trasporto di questi materiali esotici e quanto incideva appunto sul prezzo del materiale un trasporto del genere. Quindi erano materiali veramente estremamente preziosi e quindi tutto questo aveva un costo che chiaramente i padri non potevano sostenere. Passiamo adesso a considerare l'ala destra, dove, come diceva Ornella, troviamo questa grande figura troneggiante del Mosè, scusate, e come ecco, è posta su un piedistallo, è rappresentata secondo i canoni tradizionali, e le tavole della legge, come diceva Ornella, non sono scritte con un carattere di fantasia, ma sono scritti in caratteri ebraici corretti. Quindi anche in questo caso, o padre Prever o comunque una figura che era all'altezza di poter suggerire al Piffetti come scrivere anche in maniera estremamente sintetica quello che erano i 10 comandamenti, ecco, questa figura c'è stata, perché questo alfabeto è corretto e c'è una sostanziale correttezza nel testo. Sopra alla figura di Mosè si trova in questo cartiglio, vedete, il battesimo di Cristo che è tratto da un'incisione di Raffaello, incisione che lui ha realizzato per le logge vaticane. Praticamente è una citazione fedele di questa incisione. Sul fondo troviamo un altro materiale che è la tartaruga, e anche qua, diciamo, in alcune opere del Piffetti hanno potuto constatare che usava appunto a volte inserire delle carte colorate al di sotto della tartaruga per far sì che questa tartaruga avesse un certo tipo di tonalità di colore. Invece in questo caso vediamo che, cioè, hanno proprio visto, constatato che ha usato due specie di tartarughe diverse, in questo caso tendente al giallo. Vedremo poi intorno al tabernacolo che questa tartaruga tende al colore verde. Vediamo il particolare, ecco, della colomba dello Spirito Santo che sta al di sopra della scena del battesimo, e vediamo, ecco, chissà se si ferma, e vediamo una fessurazione nel materiale, anche se appunto il Piffetti ha utilizzato dei fili di metallo per delineare determinate superfici, e questi fili consentivano anche al legno un pochettino di muoversi, perché il legno è una sostanza viva e subisce dei movimenti a seconda dell'umidità e della temperatura dell'ambiente, e quindi diciamo che questi fili che isolano le varie zone, ecco, della rappresentazione, servivano anche appunto da consentire un certo movimento alla tavola, dove questo non è avvenuto perché la colla ha tenuto così bene il materiale, che in questo caso, anche in questo caso è avorio, si è spezzato. Questa fessurazione che noi vediamo è in questa, diciamo, fotografia estremamente ravvicinata, ci sembra enorme, in realtà non si coglie quasi vedendolo dal vivo. Per questo dicevo che comunque, data l'età, lo stato di conservazione del pagliotto è molto buono. Ecco, vediamo nel dettaglio appunto come vengono ad unirsi le varie parti di madreperla con quelle di avorio, e vediamo anche, ancora in questo caso, il chiaroscuro che dà gli effetti di profondità, quindi questa incisione che, a seconda appunto di come viene realizzata, insieme al pigmento, al colore, ci dà appunto l'effetto di profondità. Passiamo all'ala sinistra, dove vediamo questa figura troneggiante, anche in questo caso sul basamento, che, come già ha detto Ornella, contiene una somma, una stratificazione di simboli, simboli sacerdotali come il turibolo, come il camice, come la stola, come il piviale, come il cingolo, che appunto facevano pensare, per quanto riguarda l'identificazione di questo personaggio, ad Aronne, il fratello di Mosè, che normalmente sta a simboleggiare il sacerdozio. Ma questa figura ha questo triregno papale, che quindi appunto fa pensare a un papa, fa pensare al papa in termini assoluti, ma diciamo che questa lettura può essere fatta anche contrapponendo sulla parte destra del pagliotto l'Antico Testamento alla parte sinistra, che può indicare il Nuovo. E diciamo che questa lettura poi c'è anche confermata dal fatto che in alto, ecco, sopra la figura, nel cartiglio, troviamo appunto l'immagine di San Giovanni Evangelista. Anche in questo caso, citazione da Raffaello, questa figura è tratta da un'incisione di Raffaello per la chiesa di Sant'Agostino a Roma. Vediamo che sullo sfondo c'è sempre la tartaruga, e poi passiamo al pannello centrale, dove appunto ci sono i simboli eucaristici, che sono le spighe di grano e l'uva. C'è questo sportello del tabernacolo, che ha incorniciato dalla tartaruga, in questo caso tartaruga che tende al verde, e sportello su cui è rappresentata questa immagine, questa metafora cristologica, usata per la prima volta da Tommaso d'Aquino, da San Tommaso d'Aquino. si riteneva a quel tempo che il pellicano, questa immagine viene definita del pio pellicano, pius pellicanus, anche se diciamo non è molto veritiera come immagine del pellicano, ma forse Pifetti non sapeva come realmente fosse un pellicano. Comunque, dicevo, si riteneva che il pellicano nutrisse i piccoli con le proprie carni, e quindi si è preso ad immagine, a rappresentazione del Cristo e della Chiesa. E si vede qua appunto il pellicano che si sta lacerando il petto per nutrire i piccoli, piccoli che sono in numero di tre, che quindi rimanda alla Trinità e così via, in questo succedersi di simboli. Vediamo inoltre, per parlare sempre anche della sostanza, della materia, che qua di lato al tabernacolo ci sono due ovali. Questi ovali sono di un materiale che è la diorite, e c'è sempre il lapislazzulo, come abbiamo detto c'è la tartaruga che tende al verde, e qua di lato ci sono queste due figure di angeli, quasi come una, incorniciano con una scenografia quasi teatrale il tabernacolo. Queste due immagini di angeli sono esattamente le stesse, identiche, che vengono impiegate in un manufatto, che è questo, realizzato nello stesso anno, 1749, che è il pregadio che si trova al secondo piano di Palazzo Reale. E vedete, questa purtroppo non è abbastanza ingrandita, ma vedete, questi sono gli angeli, ecco, gli stessi. Questo ci dicono, questi angeli usati in questi due manufatti, ci dicono la tecnica di realizzazione appunto della bottega del Pifetti, che probabilmente queste immagini venivano realizzate prima su cartone, e poi il cartone serviva per tagliare il materiale di quella forma, di quella determinata forma, che poi veniva inciso, veniva reso pittorico con i pigmenti, veniva rappresentata quella determinata figura, e poi quasi una lavorazione in serie veniva impiegato appunto su oggetti di natura diversa, perché questi angeli sono veramente identici sia nel pagliotto sia nel pregadio. Abbiamo inoltre degli angeli bambini che ritroviamo anche nel nostro pagliotto, nella mensa centrale, quel che abbiamo visto inizialmente, svolazzanti. Sopra il tabernacolo ritroviamo un altro materiale semiprezioso, che è l'occhio di tigre. Vedete l'occhio di tigre che forma questa croce. Vediamo sempre i lapislazzuli incorniciati da questi collarini di ottone, e poi vediamo nel dettaglio, ecco, con una visione sempre più ravvicinata, ecco, fino a zoomare, no, sul singolo elemento, ecco, come in questo caso. Passiamo alla croce che viene posta in alto e che anch'essa è realizzata in legno, in questo caso di palissandro e avorio. Vedete, l'avorio serve per le decorazioni, per questa scritta INRI e per il corpo del Cristo, che è una scultura a tutto tondo, e guardate come è evidente appunto con che maestria sono state realizzate, non so, i muscoli delle gambe o i piedi, ecco, una rappresentazione veramente splendida dell'anatomia del corpo. In basso vediamo sempre questa decorazione floreale, sempre molto di gusto rococò, e poi infine in alto la corona, che dove vengono impiegati sempre gli stessi materiali e che è proprio un coronamento, diciamo, estetico, ecco, quindi molto è concesso al gusto, alla piacevolezza anche in questo manufatto. E diciamo adesso due parole, perché abbiamo concluso appunto il discorso su questo pagliotto che è stato realizzato per San Filippo. Diciamo solo due parole dell'altro pagliotto realizzato dal Piffetti, quello che si trova a Roma. Il Piffetti realizza solamente questi due pagliotti, quello a Roma è stato commissionato, vedete, praticamente l'anno precedente, da Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze, per farne dono al Papa Benedetto XIV per ringraziarlo della sua nomina a cardinale. Carlo Vittorio Amedeo delle Lanze era figlio di un figlio illegittimo di Carlo Emanuele II e fa questo dono preziosissimo al Papa. Vedete, questo è un particolare del pannello laterale. A Roma si trova in una sala attigua alla Cappella Sistina e poi viene posto sull'altare della Cappella Sistina quando celebra il Papa. Sì, solo esclusivamente, se no viene conservato lì. Ed è stato recentemente restaurato, per cui vedendo da vicino questo pagliotto si riescono a cogliere degli elementi, tipo appunto, come vi dicevo prima, i fili di ottone che chiudono determinate parti, che nel nostro non sono più visibili, proprio perché lì si vede il luccicore di questo metallo che è appena stato ripulito, ecco. Questo pannello è molto semplice in confronto al nostro pagliotto, è un semplice rettangolo e vedete è anche molto più sobrio nella rappresentazione e nei colori, ma il materiale impiegato è lo stesso. Quando appunto viene commissionato questo pagliotto, a Torino arrivano determinate misure su cui lavorare, viene realizzato il pagliotto che poi viene mandato a Roma, ma c'è qualcosa che non ha funzionato, questo pagliotto non si adatta perfettamente alle misure dell'altare. Allora il Piffetti andrà personalmente a Roma per modificarlo leggermente e quindi adattarlo alle misure dell'altare. Quando appunto tornerà a Torino, diciamo che saranno avanzati alcuni materiali di questo pagliotto realizzato a Roma, ma il Piffetti non si fiderà di portarli personalmente a Torino, li manderà con una scorta, quindi queste parti che sono rimaste dalla lavorazione saranno scortate, quindi mandate da una scorta fino a Torino. Questo per dire la preziosità del materiale al tempo. Oggi sicuramente questi stessi materiali sono meno preziosi, diciamo proporzionalmente, perché appunto i viaggi e la lavorazione di materiali non è più quella di una volta, però noi oggi abbiamo il valore aggiunto dell'opera del Piffetti. Io ho concluso.